Buongiorno a tutti, dicevo che sono contenta di essere qui, sono felice di incontrare tanti colleghi con cui ho lavorato a suo tempo e con cui ho avuto splendidi rapporti personali oltre che professionali. Direi che è il caso che io proceda subito, insomma, in questo percorso sulla ricerca. Quando mi parlò Elio Drigo di questa relazione, capii subito che non era semplice perché all'interno di un ambito in cui si parla di limiti, parlare di priorità per la ricerca infermieristica, insomma, non è cosa semplice. Peraltro questo congresso ha un titolo che, come spesso accade in questa associazione, è molto all'avanguardia. Spessissimo i temi della Niarti sono anticipatori, sono apripista di natura culturale, quindi la questione del limite a cui si dedicano 3 giorni credo che sia l'ennesima conferma della capacità di leggere le prospettive da parte dell'associazione. Le priorità per la ricerca infermieristica, quindi priorità di ricerca e la questione del limite. Stante la presenza dei limiti, ho visto le relazioni che mi hanno preceduto e i titoli quantomeno, perché sono arrivata anch'io tardi e partirò purtroppo presto, ma dai titoli si evince come la questione del limite è stata approfondita finora e quindi, stante la presenza dei limiti, definire le priorità di ricerca, o meglio, le priorità della ricerca, priorità di ricerca e priorità della ricerca. Natura dei limiti. La natura dei limiti può essere letta attraverso l'analisi dei limiti relativi all'oggetto di studio, ma anche, secondo il mio punto di vista, dei limiti relativi alla metodologia di studio, su cui c'è parecchio da lavorare. La natura dei limiti è sicuramente quella strutturale dell'essere soggetti umani e quindi insomma con capacità limitate di lettura della realtà umana, della realtà altrui, della realtà altrui, dell'altrui malato, non solo malato, dell'altrui paziente critico, dell'altrui che ha condizioni di particolare criticità, su cui la Niarti ha lavorato più che ogni altra agenzia, gruppo. Limiti di natura culturale, e su questo potremmo aprire davvero una cascata, un elenco, i limiti culturali individuali del piccolo gruppo professionale a livello provinciale, di un'azienda nazionale, limiti organizzativi, professionali, economici, operativi, metodologici, ma anche informativi. Io in particolare vorrei stare, proprio per la natura della mia relazione, che è le priorità della ricerca, vorrei soprattutto stare sulla parte metodologica e di efficacia informativa della ricerca, perché non è, sappiamo, soltanto utile che ci sia il dato di ricerca, ma che questo arrivi in modo efficace a colui che quell'informazione la può utilizzare nelle sue decisioni. Ormai 10 anni fa frequentavo sistematicamente la Niarti in quel di Firenze e quando si lavorava sulla rivista e quando si lavorava su tante cose, lì più che in ogni altro momento ho approfondito come questa associazione ha sviluppato, creato, rafforzato il concetto di area critica, di paziente critico, ma già credo ormai 15 anni fa in relazioni della Niarti si parlava di criticità relazionale e credo che questo sia un elemento centrale nell'ambito assistenziale dell'area critica, termine che poi altri hanno mutuato vendendolo come proprio, ma la cui storia, la cui traccia, il cui approfondimento, la cultura dell'area critica è sicuramente nata qui, in questo gruppo. Credo che quando, affrontando la questione della criticità, la si può leggere all'interno della questione del limite, probabilmente siamo di fronte ad una criticità decisionale, ancor più spinta che in altri ambiti, proprio stante le condizioni del paziente critico, nell'area critica, con criticità relazionali. Anche le decisioni sono quindi critiche. Spesso si è stati nelle pubblicazioni dell'ANIAT o nei congressi o negli approfondimenti o nella rivista a discutere, ad approfondire come siano i tempi, i luoghi in cui si manifestano le situazioni di criticità vitale, che condizionano gli esiti. Spesso si è approfondito com'è complessa l'interazione degli attori presenti nelle situazioni critiche e questo chiaramente influisce sugli esiti. Le storie sono critiche e la complessità della presa in carico è anche legata all'approccio culturale di tutti i coinvolti. Il primo limite che vorrei affrontare di natura metodologica è che comunque noi facciamo un grande sforzo, questa è una posizione di umiltà rispetto al contesto che ci circonda. Noi facciamo grandi sforzi per far sì di comprendere al meglio il mondo in cui siamo inseriti, i fenomeni che governano il mondo, i fatti che sono effetto o causa di altri elementi. Questa è una frase che io trovo per me, per la mia formazione, per la mia forma mentis, molto importante. La scienza non è altro che percezione, la percezione dell'essere umano, dei fenomeni che lo circondano. Che poi abbia tutto un percorso di rigorosità tale per cui la percezione diventa capacità di analisi della realtà, questo è altrettanto vero. Ma siamo fortissimamente legati ai nostri limiti strutturali, quelli di esseri umani che appunto si sforzano di codificare quello che ci sta attorno, ma se poi questi fenomeni di interesse sono legati a situazioni di criticità è chiaro che la complessità di lettura si amplifica. Siamo anche figli del nostro tempo e quindi siamo figli di quell'epistemologia che ci consegna salutiamo la dottoressa Barbara Mangiacavalli che è giunta qui e siamo molto contenti. Karl Popper ci consegna nel secolo scorso uno straordinario patrimonio di natura epistemologica. Ci ricorda che è scientifico un approccio che fa delle affermazioni finché queste non vengono confutate. E quindi sottolinea l'importanza dell'approccio alla lettura dei fatti attraverso la chiave della verosimiglianza, della verosimilitudine. Quindi tutti i cigni sono bianchi finché qualcuno non incontra dei cigni neri. Tutte le informazioni scientifiche sono da prendersi con la consapevolezza che sono vere, sono verosimili finché non vengono confutate e quindi vanno sempre abbracciate con quella prudenza, con quel beneficio del dubbio che deve essere proprio di sfondo. E quindi parlando di ricerche, parlando di attività scientifiche, credo che sia importante ribadire questo sfondo, perché è molto pericoloso affidarsi tout court alle informazioni che derivano dalla ricerca. Siamo anche figli dell'evidence-based medicine, nursing practice, dal 2005 si parla di evidence-based practice, indicando con practice quella metodologia utile, idonea a tutte le discipline di natura sanitaria ma anche di natura sociale, che nell'assumere decisioni considerano le evidenze provenienti dalla ricerca, l'esperienza clinica, le risorse disponibili e le preferenze dei pazienti. E quindi anche le decisioni basate sull'evidenza chiedono di considerare più sfaccettature nella presa di decisione. Questo è molto importante. C'è stata una prima fase dell'evidence base, quella degli anni 90, in cui fu abbracciata questa metodologia in un modo acritico, direi quasi fideistico, assolutamente pericoloso. Quindi sottolineo questo aspetto perché lo ritengo centrale. È del 2005 il manifesto dell'evidence-based practice. Io sottolineo come oggi è utile parlare di evidence-based practice proprio perché andiamo a sottolineare che stiamo usando una metodologia che non è di una disciplina, è una metodologia dell'ambito scientifico, dove si parte da un quesito, si cercano le evidenze, si valutano le informazioni, le prove o comunque insomma le pubblicazioni, si applicano i risultati nella pratica clinica e quinta fase che è stata aggiunta in più o meglio scorporata rispetto alle BM, Medicine, che è quello del monitoraggio, della sorveglianza dei risultati, senza il quale, senza quest'ultima fase, l'efficacia delle altre fasi chiaramente è indebolita. La cosa interessante è che il quesito parte dall'ambito clinico, parte dal singolo paziente, parte dall'infermiere che ha diretto contatto con la persona assistita e attraverso un percorso metodologico assolutamente impegnativo per tanti versi, ma sempre più facile negli anni, si può arrivare ad applicare poi al paziente questi risultati. E quindi l'EBP è metodologia che nasce in ambito clinico e lì poi trova la sua applicazione. Straordinariamente importante dopo la fase del quesito è la ricerca bibliografica. Ricerca bibliografica che oggi io direi veramente in modo eccezionale rispetto a 15-20 anni fa, ci dà una serie di possibilità per rispondere al meglio a questa formula. Tale per cui la ricerca bibliografica non deve portarci a casa il numero maggiore di pubblicazioni sull'argomento o sul quesito a noi di interesse, ma deve portarci l'informazione più utile. E l'informazione più utile è quella che ha la maggiore rilevanza e validità con il minor tempo impiegato per poterla raggiungere. E quindi è cambiato il paradigma di un tempo in cui bisognava portare a casa tutto il pubblicato. Ma bisogna portare a casa il pubblicato che in modo più utile mi fornisce le informazioni che mi danno risposta al quesito. È quindi cambiato tutto il panorama editoriale, su cui io non mi soffermo perché non è questo lo scopo della mia relazione, ma se un tempo noi si andava cercando pubblicazioni o singoli studi, oggi tendiamo sempre di più a cercare revisioni sistematiche della letteratura o ancor meglio linee guida o ancor meglio sistemi di sinossi delle informazioni. Anche perché tutta questa letteratura che viene chiamata globalmente secondaria, che include comunque delle sottocategorie definibili secondarie, terziarie, quaternarie, che portano a produrre sintesi degli articoli originali e quindi della letteratura primaria in revisioni sistematiche, linee guida o sintesi di più linee guida, è chiaro che oggi con questo tipo di strumenti editoriali noi dovremmo avere la migliore informazione rielaborata, masticata, sintetizzata da altri nel minor tempo possibile. Questo è un percorso ampiamente iniziato e che sicuramente continuerà, sta continuando e continuerà in futuro. Come dire, rendere le informazioni il più possibile vicine a chi le deve usare nelle proprie decisioni e non chiedere al clinico di mappare tutto l'esistente rispetto alla sua pratica. Quindi si è sviluppato tutto il percorso dell'EBP in cui ogni studio, ogni disegno di studio porta un peso di evidenze diverso, a seconda dell'affidabilità di quella relazione causa-effetto che andiamo cercando in ogni studio, se faccio questo cosa succede, cosa mi devo aspettare. Quindi la capacità di leggere in prospettiva, di prevedibilità degli esiti degli atti che andiamo facendo. Ricordando però che ogni ricerca, e qui incomincio a parlare dei limiti, è soggetta a dei bias, a delle distorsioni, alla possibilità ogni riferimento bibliografico di darci informazioni che noi interpretiamo in un modo distorto rispetto al dato effettivamente presente. Già nel 1979 Sackett classificò i tipi di bias possibili in uno studio clinico. E guardate che sono veramente numerosi, questi sono tipi di bias e quindi all'interno di ciascun tipo possiamo poi fare leggere sottocategorie. Vuol dire che quando prendiamo una pubblicazione noi rischiamo di prendere lucciole per lanterne se non siamo particolarmente attenti all'aspetto metodologico e concettuale della ricerca. andiamo sempre più cercando negli studi metodologie che ci garantiscono l'abbattimento di questo bias. E negli studi sperimentali, e quindi negli RCT, uno degli aspetti metodologici che diminuisce il bias è sicuramente, il numero di bias è sicuramente la randomizzazione e la cecità, per abbattere quello che il caso o l'influenza umana possono comportare sullo studio. Spesso, nei limiti della ricerca, ci troviamo di fronte all'assenza di evidenze, andiamo cercando evidenze. E abbiamo invece l'evidenza dell'assenza delle evidenze. Andiamo cercando risposte dei quesiti clinici e in letteratura non troviamo nulla. Ci sono argomenti completamente orfani, su cui è chiaro che la consuetudine, il buon senso, la sostenibilità, l'accettazione da parte del paziente, l'osservazione, ci danno quel feedback quotidiano che sempre ha governato le nostre decisioni. Ma in questo sfondo, questo approccio costante alle evidenze, alla ricerca di evidenze, in più aspetti assistenziali siamo di fronte all'assenza di evidenze e dobbiamo documentare come, pur cercandole, non le abbiamo trovate. E quindi in quel momento le nostre decisioni si sviluppano in un modo, diciamo, più tradizionale, stante l'assenza delle evidenze, che non può che essere documentata, cioè ho cercato e non ho trovato. Questo è un metadatabase, scusate, un metadatabase che io ritengo favoloso. Critico le sue scelte ultime di togliere una serie di questioni che riguardano l'Europa, ma questo è un problema, diciamo, relativo. Questo è un metadatabase, quindi è un luogo informatico virtuale dove noi inserendo gratuitamente parole chiave, chiaramente in inglese, abbiamo un ritorno di letteratura su tutte le pubblicazioni che possiamo trovare qui come le pubblicazioni che più ci facilitano quella formula di prima, cioè avere l'informazione più utile, che è la migliore informazione nel minor tempo possibile, o meglio, con minor lavoro possibile. Quando andiamo in questo metadatabase, che io vi consiglio, è free, è gratuito, potete fare un numero illimitato di interrogazioni, pesca dai siti che pubblicano linee guida o revisioni sistematiche o sinossi, fa anche un algoritmo ricerche direttamente in database primari, quindi tipo PubMed, soprattutto, anzi direi solo in PubMed. Utilizzando questo metadatabase noi abbiamo in un modo velocissimo l'interrogazione delle principali banche dati al mondo di revisioni sistematiche e linee guida. Io lo uso da parecchi anni, abbiamo anche studiato l'affidabilità di questo metadatabase attraverso delle tesi e sono qui a raccomandarvelo come il modo più veloce, più semplice, più facile, gratuito per avere documenti scientifici. Anche perché quando si entra lì dentro non si ha soltanto la risposta di quali sono i prodotti editoriali disponibili sull'argomento, chiaramente le parole chiave giocano un ruolo fondamentale ed è altrettanto fondamentale che queste siano state prima verificate nel tesauro MESH di Medline, per i tecnici chiaramente vuol dire arrivare a verificare i termini che si usano, ma comunque sia anche con ricerche e con linguaggio libero, questo database dà una risposta molto affidabile sulla disponibilità di letteratura. Sono qui a raccomandarvelo proprio perché abbatte in un modo impressionante il tempo, il lavoro per trovare la letteratura e pesca dei migliori database al mondo. Peraltro ci dà in link il documento che possiamo prendere gratuitamente. Quindi non mi hanno pagato per sponsorizzarlo, anzi potrei pensarci, ma questo è veramente un grande strumento. La terza fase dell'EBP, attenzione però che se io vi consiglio questo metadatabase, semplicemente perché questo abbatte i limiti dell'interrogazione singola da parte del singolo soggetto, dei singoli database con le singole diverse interfacce. Non solo un problema di tempo, ma anche di affidabilità della ricerca. Quindi i limiti della ricerca bibliografica possono essere presidiati, gestiti al meglio con l'utilizzo di questo metadatabase. Altro elemento di criticità, di debolezza e di limite della ricerca è che spesso troviamo prodotti editoriali che non hanno la qualità sufficiente per essere affidabili. E quindi da tempo ormai è necessario, quando si reperiscono questi documenti, che sono le linee guida, le revisioni sistematiche, oppure singoli studi, quali studi sperimentali di corte o caso controllo, osservazionali che siano nel senso più ampio del termine, è utile che una volta individuati li si guardi in modo critico, cioè valutandone la bontà metodologica. Quelle che vedete scritte lì sono ormai alcune consolidatissime checklist per analizzare le linee guida, la GRI per esempio, gli altri comunque hanno un loro percorso ormai lungo, sono strumenti che sono molto importanti per valutare l'affidabilità delle ricerche, perché molti di questi prodotti editoriali si chiamano in questo modo, ma presentano dei limiti metodologici che inficiano l'affidabilità delle informazioni. Quarta e quinta fase dell'EBP, quindi applicare in sede le informazioni derivanti dalla ricerca. Un conto è sapere, un conto è applicare, è inutile che io qui stia oggi a dire che un conto tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Tutti noi sappiamo che alcune cose andrebbero fatte in un certo modo e per 10.000 questioni, che non sono spesso legate alla volontà, ma sono legate a vincoli, valori, conoscenze, motivazioni oggettive, soggettive, individuali e collettive, si crea un insieme di situazioni tale per cui il mio comportamento clinico assistenziale può essere diverso da quello che la letteratura raccomanda. Quindi, in primo luogo, devo promuovermi un opportuno quesito, in secondo luogo trovare le informazioni giuste, ma quando queste informazioni trovate in modo corretto, senza bias di recupero, arrivano poi a essere disponibili, non è detto che queste arrivino effettivamente al paziente. Il processo quindi dell'integrazione dei risultati nella pratica è un processo che presenta tantissimi limiti di natura individuale, collettiva, organizzativa, culturale. Questi limiti vanno accuratamente osservati e presidiati. Queste sono semplicemente slide che ribadivano questo percorso. Chi vuole applicare le evidenze scientifiche nella pratica deve guidare questo percorso, deve guidarlo nella clinica di tutti i giorni, ma l'organizzazione deve guidarlo nelle sue funzioni manageriali, da parte delle sue funzioni manageriali, da parte della formazione. La guida di questi processi di implementazione deve essere avviene quando c'è una sinergia tra aspetti formativi culturali, organizzativi e clinico-assistenziali. E spesso la guida è un'avventura, perché su alcune questioni bisogna lavorare negli aspetti organizzativi più quotidiani, entrare nel merito delle cose che fanno le persone. E non abbiamo nessuna bacchetta magica per fare questa cosa. Nessuna bacchetta magica. Abbiamo una serie di strategie a supporto di un'implementazione delle evidenze scientifiche, però vedete che dal generalmente efficace a qualche volta efficace o con poco o nessuna efficacia, questi sono interventi che nell'insieme possono facilitare l'inserimento dei risultati della ricerca nella pratica. E ribadisco una cosa che ho appena detto, la letteratura degli ultimi anni sottolinea come ci deve essere un fortissimo investimento da parte della leadership aziendale, da parte dell'organizzazione, perché senza questo tipo di contesto il clinico, infermiere o medico che sia, fa molta fatica ad applicare le evidenze scientifiche. E quindi è molto importante lavorare sull'implementazione anche attraverso un'implementazione evidence-based, cioè in cui noi andiamo a studiare come andiamo ad implementare, stante il numero impressionante di limiti che, stante l'informazione scientifica, si incontrano quando si vogliono applicare sul paziente. Una sinergia tra più ambienti è fondamentale e spesso i limiti sono proprio quelli della sinergia. Si lavora senza integrarsi, senza coordinare gli sforzi, senza ottimizzare il grande patrimonio che abbiamo a disposizione. Diciamo che vedo però sempre di più, sempre più fortemente, sempre più ricche situazioni in cui invece la sinergia avviene, ed avviene in modo positivo. Quindi non siamo in una situazione ferma, ma assolutamente in movimento. Attenzione quindi ad intervenire sulla realtà su più sfaccettature per facilitare l'incontro tra il clinico, la letteratura e la persona assistita. Queste le risparmio perché in questo momento non vanno. Attività di ricerca e quindi implicita nell'agire professionale. Per chiudere questa relazione, io volevo fare una riflessione con voi su questo. Ok, questa è una frase che. Però, se è vero che l'arte è vasta, dobbiamo riconoscere al collega le specializzazioni, la competenza specialistica. C'è chi è competente da un punto di vista clinico, chi lo è da un punto di vista organizzativo, chi nella formazione. E dobbiamo essere in grado di sviluppare al massimo quel principio di affidamento al collega, di riconoscimento delle competenze, perché non tutti gli infermieri possono fare gli esperti clinici, non tutti gli infermieri possono fare gli esperti di organizzazione, ognuno ha il proprio campo e lì diventa esperto. In ricerca ci deve essere il riconoscimento che tutti dobbiamo avere delle competenze, quelle di usare al meglio la letteratura scientifica. Ma progettare delle ricerche, gestire progetti di ricerca, richiede competenze che altri livelli professionali possono meglio presidiare. E quindi riconosciamo anche come è necessario avere formazioni ad hoc per poter fare attività particolarmente specialistiche. Questa responsabilità rispetto alla ricerca è diffusa, è locale, ma è anche centrale da parte della professione. Mi preme anche dire che noi abbiamo in Italia un problema storico, dal mio punto di vista, modesto, opinabile, ma grossissimo, che è quello di non avere una codifica linguistica unica. Non abbiamo un unico linguaggio controllato, non abbiamo delle tassonomie che ci permettono di confrontarci. E da italiani abbiamo un patrimonio incredibile, un numero impressionante di modelli, termini, algoritmi, item, scale, checklist, una serie N di cose. Ma abbiamo anche dei modelli completi, parti dei modelli. Io credo che la professione debba porsi il problema, quantomeno, di adottare un vocabolario controllato in modo che si possa di più intenderci su quello che noi studiamo, che noi registriamo. Questa è una proposta che viene dall'ambito internazionale, oltre all'ENADA, NOC e NIC, ci aiutano con una pantassonomia 3N ad avere un panorama di classificazione unico. E comunque ci servirebbe quello che viene chiamato Nursing Minimum Dataset o Resume Minimum des Soins, qualcosa del genere che in Belgio c'è da anni. In Italia non abbiamo nulla. Abbiamo tanta ricchezza, ma non abbiamo un minimo comune denominatore con cui andiamo a guardare i pazienti. Forse l'area critica sì, NEMS, NAS e quant'altro. Ma in generale la professione non ha una sua codifica del paziente unica, quantomeno minima, unica a livello nazionale e quindi non riusciamo ad usare lo stesso linguaggio per la stessa situazione. È molto importante quindi documentare con un linguaggio controllato, considerare l'opportunità dell'informatica, un'evoluzione straordinaria per creare flussi informativi di grandissima rilevanza per l'attività clinica, ma anche per la ricerca, la formazione e il management. Fare lo sforzo, anche se per anni abbiamo avuto la puzza sotto il naso, io per prima, nell'associare l'assistenza ai DRG, che in sé per sé nascono già comprensivi dell'assistenza. Ma noi che studi abbiamo su quanto il DRG calzi all'assistenza, qui, oggi, da vendere sui tavoli politici, sanitari e tecnici? Credo che bisogna lavorare in questo senso perché i DRG sono una strada, non dico di non ritorno, ma insomma, come dire, assolutamente consolidata. Dobbiamo studiare il livello di conformità tra gli interventi pianificati, effettuati e registrati con le indicazioni scientifiche più recenti. Su questo abbiamo grandissimi limiti operativi, organizzativi. dobbiamo anche percorrere quello che la letteratura internazionale ci consiglia, cioè l'adozione di percorsi clinici in cui andiamo a studiare le varianze tra quel che facciamo e quello che andrebbe fatto. Chiudo con due slide sulle priorità. Secondo il mio punto di vista, bisogna potenziare lo studio dell'efficacia di quel che facciamo, ma anche dei rischi e degli effetti collaterali di quel che facciamo, che sono impressionanti. I pochi studi che io ho guardato su questa cosa ci danno comunque degli alert, attenzione a quel che fate, perché spesso non ha beneficio, ma spesso è anche di nocumento al paziente. Nonché della funzione assistenziale infermieristica di tutela del paziente critico, che mi sembra centrale, quindi potenziare lo studio di quanto gli infermieri sviluppano advocacy nei confronti dei pazienti, soprattutto quelli critici. E ricordare che spesso noi garantiamo ai nostri pazienti problemi durante la degenza quasi più grossi di quelli che loro portano con loro, perché gli ospedali sappiamo essere ambienti molto pericolosi. E quindi, recuperando le parole di Florence, che è sempre un grande riferimento, lavorare su questo aspetto, che ad oggi non mi risulta sia completamente presidiato. Anzi, diciamo che i rischi a cui esponiamo il paziente sono ancora inaccettabili, secondo il mio punto di vista. I limiti degli infermieri sono sicuramente quelli di pubblicare con fatica, con metodologia debole e quant'altro, ma anche quello di, secondo me, non avere ancora messo a punto tanti sforzi in questo, appunto cos'è autonomo ma anche quello che è collaborativo. Dobbiamo sempre di più lavorare sulle ricerche di natura collaborativa, dobbiamo sempre di più essere autori di orientamenti dell'architettura del sistema informativo clinico, e questo deve essere coerente all'ambito decisionale, professionale e gestionale. Bisogna studiare i nostri vissuti e l'impatto di questi sulla nostra vita professionale, sia anche familiare e personale, nonché studiare i vissuti della persona e del suo entourage, che mi sembra un aspetto che peraltro è già stato considerato. Quindi, in sintesi, le priorità che io trovo necessarie e sono presenti oggi è presidiare i prerequisiti professionali per l'esercizio della funzione di ricerca, già dalla formazione di base. Priorità: dare informazioni scientifiche disponibili in modo facile, fruibili, ma anche affidabili, perché oggi c'è in giro veramente molta letteratura che è non affidabile, anzi direi pericolosa. La priorità è quella di definire aree di nuove conoscenze. Con l'approccio dell'analisi del genoma e di tutto quello che sta succedendo, noi è probabile che fra 15 anni non dobbiamo più lavorare per standardizzazione, ma per personalizzazione sulla scorta del genoma di cui siamo portatori. E quindi attenzione a questi paradigmi che stanno cambiando, nostro malgrado, l'attività clinica. Le priorità sono quelle di lavorare su una migliore metodologia di produzione delle nuove conoscenze, utilizzare un linguaggio controllato e lavorare parecchio, darci veramente un grande slancio sulla questione di cosa sono i nostri indicatori di esito e, laddove non si può, quali sono gli indicatori di processo. Ma so che su questo se avete già fatto un percorso. Credo che sia importante ricordarsi che siamo piccoli davanti alla complessità dei fenomeni che ci circondano, soprattutto quando questi si sviluppano in contesti critici, con pazienti critici, con relazioni critiche, e quindi è evidente che le decisioni sono di conseguenza critiche. E vi lascio con questa frase. Grazie.